Continuiamo, questo è il quinto corso che facciamo sul Vangelo secondo Matteo. Siamo arrivati al capitolo 9 e abbiamo terminato l'anno scorso col versetto 13. E cominciamo con lo stesso versetto anche quest'anno, così ci agganciamo all'argomento, al tema dell'anno scorso. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Allora gli si avvicinarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito, e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri, e il vino si spande, e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano. Parola del Signore. Andate a imparare. Siamo in casa di Matteo durante il banchetto offerto a Gesù e ai discepoli, e a quel banchetto si erano presentati anche i colleghi di Matteo, i pubblicani, che sono equiparati ai peccatori, cioè a persone che non osservano la legge. E si sono presentati dei farisei a criticare questo fatto, che Gesù e i suoi discepoli stiano a tavola insieme con questi peccatori. Una cosa per i farisei impossibile, inaudita. E allora Gesù sta rispondendo a loro e dice... Adesso io completo pensando di indovinare. Voi che siete maestri, voi che insegnate, farisei, gli scribi venivano dai farisei, ma anche i farisei si ritenevano i più, quelli che davano buon esempio a tutti. Siete maestri, ma non avete ancora imparato la cosa principale. Andate a imparare. Fatevi ancora scolari, andate a imparare. Dove vanno a impararlo? Devono andare, Gesù glielo dice, dai profeti, perché la frase che Gesù cita è dal profeta Osea. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. I farisei, che credevano di aver imparato tutto, ancora non conoscono del tutto Dio e la sua volontà. Misericordia io voglio. È forte questo modo di dire: io voglio. Questa è la volontà di Dio. Dio vuole misericordia. Non dice vorrei, ma voglio. Quindi è proprio la volontà di Dio. Misericordia voglio. Cos'è questa misericordia? La parola che usiamo noi in italiano mette d'accordo la parola miseri col cuore. Quindi le unisce queste due realtà. Ci sono i miseri e c'è il nostro cuore. Avere un cuore per i miseri, avere un'attenzione per le persone sofferenti. E miseri, più miseri di tutto sono proprio i peccatori, che hanno bisogno dell'amore di Dio, cioè di amare Dio e quindi di ascoltarlo. Come mai non lo fanno? E manca loro qualcosa, quindi davvero sono miseri. Misericordia io voglio e non sacrifici. Quindi i sacrifici che si offrono nel Tempio possono avere il loro posto, ma non devono sostituire la misericordia. Questo è un po' un insegnamento, si può dire, costante nei profeti, a cui non è facile dare ascolto, soprattutto le persone orgogliose, come erano diventati i farisei che si credevano gli unici giusti, gli unici obbedienti a Dio. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti. Ecco, Gesù risponde alla domanda che avevano fatto: come mai il vostro maestro è seduto coi peccatori? Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, proprio per esprimere, per manifestare la misericordia di Dio. Gesù viene per i peccatori, per chiamarli, non per maledirli, ma per benedirli. O i farisei ancora non si accorgono di essere anch'essi tra i peccatori. Proprio grazie a questo insegnamento di Gesù possono capirlo, perché essi ancora non conoscono la volontà di Dio e non la eseguono. Gesù è mandato da Dio, io non sono venuto, è venuto perché mandato da Dio, è venuto proprio per loro, per i peccatori, e lui li chiama. Sono venuto a chiamare, non i giusti. Aveva appena chiamato Matteo e adesso sta seduto con i peccatori, perché chiama anche loro, li chiama a conoscere l'amore del Padre, e quando lo conosceranno anch'essi potranno rispondere a quell'amore con il loro amore. Ecco, questa parola di Gesù potremmo prenderla, o ci è data, Gesù l'ha donata certamente, come chiave di lettura per tutto quello che Gesù farà e per quello che dirà. Gesù è qui per chiamare i peccatori, che non devono essere oggetto di rifiuto, ma di ricerca. sono cercati da Dio. Gesù lo dirà anche con altre parabole, quella della pecora smarrita, per esempio, o di altre ancora. I peccatori, gli uomini lontani da Dio, non sono da maledire, ma da cercare. Son venuto a chiamare. Ecco, questa è l'introduzione. Avevamo terminato l'anno scorso con questo versetto. Riprendiamo perché è importante e deve rimanerci presente, altrimenti anche noi possiamo non conoscere la volontà di Dio. Misericordia io voglio, questa è un'espressione chiarissima dei profeti che Gesù fa anche propria, non solo fa propria, ma dice di essere lui, colui che la realizza, questa volontà del Padre. Allora gli si avvicinarono i discepoli di Giovanni, prendono coraggio, si vede che anch'essi non erano entrati a mangiare insieme al tavolo al banchetto di Matteo, anch'essi si presentano a fare una loro domanda e dicono a Gesù. Questa volta i farisei si erano rivolti ai discepoli. I discepoli di Giovanni pongono la loro domanda a Gesù. Una domanda che è una sola, ma si può dividere in due, sono due le domande. Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Prima domanda, perché i farisei e noi, o noi e i farisei, digiuniamo molte volte? A questa domanda Gesù non risponde. Sono essi che devono sapere il perché fanno certe cose. Perché noi digiuniamo? Ditemelo voi, perché digiunate? Gesù non risponde a questa. Invece risponde all'altra, mentre i tuoi discepoli non digiunano. Cosa avrebbero dovuto dire i discepoli di Giovanni e i farisei? Perché digiunano? Molte volte. Cosa vuol dire molte volte? Avevano 2 giorni di digiuno in settimana, il martedì e il giovedì. I discepoli di Giovanni seguivano la tradizione dei farisei, si vede. Qual era lo scopo di questo digiuno? Quando è che uno digiuna? Uno digiuna normalmente quando ha qualcosa che li preme, che ha delle sofferenze e vuole davanti a Dio far vedere che ci tiene proprio tanto. Qual è la sofferenza dei farisei e dei discepoli di Giovanni? Sono in attesa del Messia. Questa è la cosa, il desiderio più grande, e quindi anche la sofferenza o quel qualcosa che vogliono con la loro preghiera affrettare, e vogliono far diventare la loro preghiera più pesante al cuore di Dio, che sia più importante per lui che ascolti. Era la venuta di colui che deve venire, del Messia, era quello che attendevano tutti, ma i farisei e quindi anche i discepoli di Giovanni in modo del tutto particolare attendevano. Questo era il motivo per cui loro digiunavano. Gesù risponde alla seconda parte della domanda: i tuoi discepoli non digiunano. Qui non sono i discepoli che rispondono, ma è Gesù stesso. Cosa vuol dire non digiunano? Vuol dire non sono in attesa non sono afflitti, non si accorgono di un'assenza, non si accorgono che il Messia è assente. Non digiunano vuol dire godono già, sono già in paradiso, non digiunano, non hanno questa sofferenza, questa afflizione. Gesù risponde con un'altra domanda. Un po' Gesù segue lo stile dei rabbini del tempo, che alle domande rispondevano con altre domande, e così anche Gesù spesso fa così, così aveva imparato. Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? È una domanda che dà anche risposte. Possono, finché lo sposo è con loro, essere in lutto? Essere in lutto è il motivo del digiuno, cioè sentire una mancanza, un'assenza, l'assenza di qualcuno. Il lutto è per quando uno muore, allora tu senti la mancanza di quella persona e soffri. Qui sono in lutto quelli che sentono la mancanza del Messia, non perché è morto, ma perché non c'è ancora. Possono gli invitati a nozze essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Quindi vuol dire che lo sposo è con loro, con i discepoli di Gesù. Le nozze sono il banchetto dell'inizio dell'attività dello sposo, o il momento in cui lo sposo fa godere la sua presenza, il suo amore, il momento in cui dona se stesso alla sposa. Lo sposo. Chi è lo sposo? Gesù ovviamente qui fa riferimento ancora ai profeti. Prima aveva fatto riferimento al profeta Osea. E l'immagine dello sposo è proprio quella maggiormente usata dal profeta Osea. Misericordia io voglio, ma è proprio Osea che la sua profezia consiste in questo: andare a cercare come sposa la prostituta. E cos'è questa profezia? Dire: Dio sta cercando quelli che se ne vanno. Il popolo di Israele rinnegava la sua fede in Dio, rinnegava quindi l'amore di Dio, andava in cerca di altri da amare, andava in cerca degli idoli. Questo dice il profeta Osea. Il popolo è traditore, cioè non sta più con Dio che è il suo sposo, e il popolo è la sposa. Questa parabola, questo paragone c'è anche nel profeta Isaia, quando dice: tuo sposo è il tuo creatore. Quindi il popolo è la sposa e il creatore, cioè Dio Padre, è lo sposo. E poi ancora conclude verso la fine il profeta Isaia dicendo: la tua terra avrà uno sposo. Quindi verrà di nuovo, si manifesterà nuovamente con tutto il suo amore per te, la tua terra avrà uno sposo. E il profeta Osea dice così: a un certo punto il popolo, la prostituta, cioè il popolo infedele, dirà: ritornerò al mio marito di prima, perché con lui stavo meglio che con gli amanti. Gli idoli non danno quelle soddisfazioni che sperava. Con lo sposo, con il Dio vero, stava meglio il popolo. Allora, nella profezia di Osea, la prostituta dice: tornerò al mio marito di prima, perché stavo meglio che con questi amanti. Gli idoli non danno. E lui risponde: ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore. Adesso la presenza di Gesù con i peccatori realizza proprio questo. Gesù, che manifesta la bontà, la benevolenza, l'amore, la misericordia di Dio, al popolo peccatore, così che questo popolo possa conoscere Dio, e lo conosce conoscendo Gesù, amando Gesù, stando con Lui, e allora Lui sta con loro. Ecco quello che avviene in questo banchetto in casa di Matteo. Possono gli invitati a nozze, i discepoli di Gesù quindi sono invitati a nozze, sono già, godono la compagnia dello sposo, godono il suo, sono amati da lui, ed essi se ne accorgono e stanno con lui, e per questo non possono digiunare. Non manca loro niente, non sono in lutto. E Gesù continua e diventa lui profeta in questo momento: verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Ecco la prima preannuncio della passione e morte. Verranno giorni in cui verrà tolto, non lui se ne va, ma verrà tolto. Quindi annuncia proprio la passione per mano degli uomini. Allora digiuneranno. Verranno giorni, sarà un'assenza forzata la sua. Allora si accorgeranno della sua mancanza, saranno in lutto. Allora esprimeranno la loro sofferenza col digiuno, esprimeranno la loro attesa col digiuno. Questo quando sarà loro tolto, ma ci saranno momenti nella vita dei discepoli in cui magari uno o l'altro di loro, col loro rinnegamento, col loro peccato, si allontaneranno dal banchetto, dallo sposo. Allora sarà il momento che digiuneranno ancora. Uno sì, uno no, magari qualcuno, a seconda del peccato che vivono, oppure di un peccato comunitario. Allora digiuneranno ancora anche tutti insieme. Questa frase, allora digiuneranno, la teniamo presente costantemente nella vita della Chiesa. Possono esserci momenti in cui uno digiuna perché lui è caduto nel peccato, si è allontanato e sente la mancanza dello sposo, non percepisce più il suo amore. Ma può essere anche che in qualche momento tutta la Chiesa sente questa mancanza e potrebbe essere anche il momento attuale, noi non lo sappiamo, cioè possiamo anche saperlo. È un momento difficile per la Chiesa, quello in cui viviamo, perché è un momento di sbandamento di molti e quindi c'è bisogno ancora del digiuno, di un'attesa che il Signore si manifesti in un modo più evidente, almeno per molti. C'è ancora la presenza del peccato. Allora digiuneranno. E adesso Gesù spiega con due esempi, con due parabole, quello che ha detto. E dice così: nessuno, quindi è una cosa ovvia che sapete tutti, nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio. Quando uno aggiusta un vestito, non va a rompere un vestito nuovo per aggiustarne uno vecchio. Oppure non prende una stoffa nuova per aggiustare un vestito vecchio, perché la stoffa nuova poi la prima volta che lo lavi si ritira e rovina e strappa anche lui. Non si adatta, non è. Nessuno lo fa. Gli uomini non fanno cose inutili o cose dannose. Piuttosto cosa fanno gli uomini? Cambiano vestito. Con la stoffa grezza fanno un vestito nuovo. Con la stoffa nuova fanno il vestito nuovo. Lo stesso succede con gli otri. Sapete cosa sono gli otri? È la pelle di una capra che viene tolta quando uccidono, tolgono la pelle, con quella la cuciono e diventa un recipiente. Se la cuciono bene, avranno i loro sistemi, e ci sta dentro il vino, oppure mettono dentro il latte. Io l'ho visto usare un'otre da una donna che stava facendo il burro. Si vede che aveva dentro il latte in questo otre e lo scuoteva finché, sapete come si fa il burro, si scuote la panna, non il latte ma la panna, finché si fa il burro dentro. E così mettono il vino nuovo. Se lo metti in otri, gli otri vecchi sono ormai diventati, si sono seccati, ecco, gli otri vecchi, la pelle si è seccata, non è più elastica. Gli otri nuovi invece questa pelle rimane un po' elastica, e il vino nuovo ha bisogno di questa elasticità perché forma magari dei gas o così, aumenta di volume, e allora è necessario che sia un po' elastico. Se il vino nuovo lo metti in un otre vecchio, scoppia, lo spacca, e allora l'otre rimane perduto e il vino si versa. E quindi chi è che fa una cosa del genere? Non lo fa nessuno. Allora Gesù dice, prende questi esempi per dire: il vivere con me è una vita diversa dal vivere senza di me. Quelli di prima, farisei, e voi discepoli di Giovanni, aspettate ancora il Messia, vivete senza di me. Lo aspettate. Quando lui arriva, lo sposo arriva, se voi volete continuare il vostro stile di vita, fate degli aggiustamenti, ma non sono sufficienti. A un certo punto il vostro modo di vivere scoppia. non potete fare degli aggiustamenti alla vostra vita. Dovete cominciare una vita nuova. Tener presente la presenza dello sposo in ogni momento. Partire per il vostro modo di vivere da questa presenza, ascoltare Lui, guardare Lui, godere di Lui. Questo vi dà di vivere in modo del tutto diverso. Quindi, quando arriva lo sposo, non si aggiusta la vita di prima, ma si comincia un modo nuovo. Bisogna essere disposti a cambiare completamente tutte le abitudini, perché tutto viene calcolato in base a questa presenza, alla presenza del Messia, del Figlio di Dio, di colui che ci ama. Quindi guardiamo, godiamo di quest'amore e rispondiamo a quest'amore. La vita di prima era fatta tutta di regole, di precetti, di osservanze, e quindi non si adatta alla vita fatta di amore e soltanto di amore, perché gode dell'amore che riceve e allora esprime questa gioia con l'amore. Quindi il vestito nuovo e l'otre nuovo è la vita con Gesù. Tutto viene svolto in base alla novità della sua presenza, per rispondere all'amore che lui ci dona. La vita con Gesù è stoffa grezza che richiede che confezioniamo un vestito nuovo. È un vino nuovo che richiede che ci facciamo un otre nuovo. Altrimenti non riusciamo a esprimere questa novità, questa presenza, a rivelare, manifestare con la nostra vita la presenza del Signore, del Messia. E gli otri vecchi cosa ne facciamo? Lasciamoli come sono finché c'è vino vecchio. Se ci sono persone che vogliono continuare a osservare le regole di Mosè, lasciamo che facciano, ma non saranno capaci di vivere, dovranno abbandonare le regole di Mosè se vogliono vivere la gioia della presenza del Messia. La presenza di Gesù andrà annunciata, non solo con le parole, ma con una vita che manifesta la gioia di questa presenza, e lo deve manifestare in modo adeguato. Quindi lascerà il digiuno a certi momenti, ma non come vita continua, come espressione principale della vita. Ci sarà per certi momenti, ma non per sempre. Vino nuovo, inoltre nuovi, vestito nuovo per una vita nuova, per poter esprimere e manifestare la novità della presenza dello sposo. Ci ha lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.